Considera l'armadillo. Benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Arriviamo alla fine di questa prima settimana della trasmissione nel nuovo palinsesto e io sto facendo i conti con un cambio di studio, un cambio di orario dopo un mese di agosto in cui avevo niente poco di meno che un'ora e mezzo con voi con la scatola magica. Adesso insomma i tempi li sto ristudiando, perché poi quando si pasce in tanto tempo restringersi a 25 minuti diventa più complicato. Come sempre io vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione mentre siamo in onda con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 o con mail a diretta @popolarenetwork.it, ma che c'è anche un'altra mail, armadillo@radiopopolare.it, da utilizzare quando non siamo in onda per segnalazioni, osservazioni, critiche, ragionamenti. Tra poco vi presento il mio ospite di oggi, ma fatemi dire che non avevo fatto a tempo l'altro giorno a dare soddisfazione, diciamo così, a Orazio, che mi aveva scritto mentre ero in onda per dire che nel Piacentino in Valnure sono stati avvistati dei gufi reali, specie che era considerata estinta in quella zona. Quindi grazie Orazio per la segnalazione. A questo proposito, purtroppo, e lo dico veramente con la morte nel cuore, domenica 21 riapre la stagione venatoria e in tutte le regioni italiane si inizierà a sparare, si inizierà a sparare ovunque, comunque, e come sapete per questa trasmissione la questione della caccia è qualcosa di insopportabile e di terribile, e quindi insomma seguiremo ancora una volta questa strage e tutti quelli che cercano di opporsi. A questo proposito proprio domenica 21 dalle 10 alle 13 ci sarà un flash mob contro il disegno di legge in discussione al Senato, che è veramente la barbarie al potere, mettiamola in questa maniera, dichiarazione di guerra alla natura, agli animali e a tutti noi, questo è il titolo della mobilitazione. Ci si trova sul valico di Colle San Zeno in provincia di Brescia, che è un luogo simbolo delle battaglie per difendere il popolo migratore, che è esattamente quello che nei valichi montani viene abbattuto mentre sta partendo per altri lidi, e ci sembra, almeno a me sembra, sempre più orribile. Vi ricordo sempre di dare un occhio a Oasi Smeraldino, che insomma quasi tutti i fine settimana propone delle iniziative lì a Rozzano. È un luogo magico che io amo molto, che vi consiglio sempre di seguire. E poi adesso do la parola al mio ospite, però insomma, visto che stiamo per aprire una pagina triste, ringrazio Francesca, che mi ha scritto ad armadillo@radiopopolare.it e dice: carissima Cecilia, sentendo la trasmissione bellissima di oggi, cioè parlava di ieri ed era il primo appuntamento della rubrica mensile con l'officina del Planetario di Milano, a proposito del cielo che è unico per tutta la Terra, mi è venuta in mente questa poesia di Rodari e ve la leggo. Il cielo è di tutti. Qualcuno che la sa lunga mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero. È mio quando lo guardo, è del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero, che non ne sia il padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi, ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle, comete, il sole. ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi, voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. Grazie Francesca per questa bellissima poesia di Gianni Rodari, che come sempre ci stupisce per la sua straordinaria attualità. E io adesso invece do la parola, ringraziandolo per essere con noi, a il nostro amico Roberto Manelli dell'Associazione Progetto Cuori Liberi. Buongiorno Roberto.
Buongiorno Cecilia cara e buongiorno a tutte e a tutti, e grazie che ti ricordi di noi, ecco.
Caro, come si può dimenticare quella, purtroppo stiamo parlando di una ricorrenza, allora le date possono essere banalizzazione di una situazione, ma certe date invece sono il come dire, riaprire delle ferite e al tempo stesso rinnovare un patto in qualche maniera, credo che si possa dire così. Senti, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quello che è accaduto 2 anni fa a Sairano, in provincia di Pavia, e stiamo parlando della irruzione della polizia assistita dai veterinari per sopprimere in modo brutale, insomma, i maiali che erano lì a Cuori Liberi.
Esattamente, sì Cecilia, era il 20 settembre, oggi è il 19, quindi domani ricorre il secondo anniversario, e proprio quello è l'accaduto. Quel giorno appunto le forze dell'ordine hanno scortato i veterinari dell'ASL di Pavia per forzare i cancelli, rompere i cancelli e superare l'ostacolo del presidio della resistenza che si era messa a scudo del nostro rifugio e uccidere quegli animali che erano sopravvissuti al focolaio di peste suina, perché dopo 20 giorni 9 di loro erano ancora vivi, alcuni avevano alcuni sintomi, altri erano ancora completamente sani, conducevano ancora la loro vita. Nonostante tutti i tentativi di trattativa con le istituzioni ai vari livelli, diciamo che l'interesse economico delle filiere, quindi tutelare la produzione della carne di suino e tutto quello che ne consegue, ha fatto sì che il commissario straordinario per la peste suina desse il via libera appunto a questa irruzione brutale che ha calpestato i diritti di esseri viventi umani e non umani.
Senti, in realtà per così ricordare questa data che ricordo suscitò talmente tanta indignazione che ci fu poi una grandissima manifestazione a Milano, una delle manifestazioni più, a me colpì tantissimo, perché era non solo era numerosissima, ma era il tipo di partecipazione che mi lasciò veramente il cuore, a proposito di Cuori Liberi, segnato in qualche modo, no?
Sì, è stata quella meravigliosa manifestazione di Milano, che purtroppo ha una data anche quella che, come dicevi tu prima, le date a volte ricordano tanto, era il 7 di ottobre del 2023 e avevamo probabilmente anche più di 10.000 persone in piazza. È stata veramente qualcosa che ha toccato il cuore di tutti noi che lo vivevamo da un certo punto di vista, ma anche tutte le persone che per la prima volta, molti di loro per la prima volta scendevano in piazza, erano tutte persone che non erano abituate a partecipare a cortei e manifestazioni, sono rimaste profondamente meravigliate da quel bellissimo clima e da quella bellissima sensazione di empatia condivisa, se mi permetti di dire
questa cosa.
E poi quel giorno, insieme proprio al 20 settembre, ha risvegliato tante coscienze, ha fatto riflettere tante persone, ha fatto pensare a tante persone, hanno messo tanti puntini, hanno fatto anche delle scelte personali molto importanti dopo quelle giornate.
Senti, Roberto Manelli, Associazione Progetto Cuori Liberi, in realtà appunto ci sono una serie di iniziative che si svolgono in queste ore, in questi giorni. Proprio da quell'esperienza è nato anche un film che ad esempio questa sera viene proiettato al Cinema Beltrade di Milano.
Sì, noi abbiamo deciso di creare questi 3 giorni di memoria, di commemorazione, perché sai benissimo che alcuni eventi è importante ricordarli, commemorarli. La memoria, il ricordo porta un po' di dolore, di tristezza, ma per alcuni eventi la memoria è un forte atto politico, un forte atto di resistenza, quindi noi continuiamo con la memoria la nostra resistenza. E quindi stasera al Cinema Beltrade di Milano alle 21:30 ci sarà la proiezione di Le Film Cuori Liberi, che è uscito proprio l'anno scorso, un anno fa, proprio il 20 settembre del 2024, e lo proietteremo anche il 21 domenica al Cinema Barberini a Roma, sempre alle 21:30. Saranno 2 proiezioni evento, quindi anche chi ha già visto il film partecipare a questa proiezione ha delle sorprese all'interno, alla fine della proiezione, quindi invito tutte e tutti ci sono ancora qualche biglietto, quindi potete andare sul sito della Mescalito Film e prenotare il vostro biglietto. E domani invece, il 20 di settembre, alla sera alle 21 faremo proprio una fiaccolata commemorativa che partirà dal cimitero di Sairano e raggiungerà il nostro rifugio, all'interno del quale, nel cortile del rifugio, ricorderemo chi non c'è più, e lo faremo anche lì con un momento musicale molto toccante, e poi faremo il punto della situazione, grazie alla presenza anche di Sara D'Angelo della Rete dei Santuari, su com'è la situazione, perché su In Africana, le tutele reali o sulla carta dei rifugi. Il 21 domenica ancora, sparpagliati un po' per tutta Italia, molti dei rifugi della Rete dei Santuari organizzano degli eventi commemorativi, ce n'è uno a Lecco, ce n'è uno a Firenze, uno a Roma, uno a Foggia, uno a Catania. In alcuni di questi eventi verrà proiettato anche il film, in altri ci saranno altri momenti dove ci saranno momenti di confronto, di riflessione e di ricordo. Quindi saranno 3 giorni intensi, 3 giorni importanti per noi, che ci permettono di trovare ancora motivazione e determinazione, se quella che già abbiamo non bastasse, per continuare la nostra battaglia al loro fianco.
Ecco, ricordiamo che i maiali uccisi erano i maiali nel rifugio di Cuori Liberi. Ricordiamo che i rifugi sono dei luoghi accolgono animali considerati nella comune cultura, diciamo così, animali da reddito, cioè gli animali che finiscono sulle nostre tavole, perché poi alla fine quello lì è sempre la fine degli animali da reddito, e che quindi insomma sono animali che con cui si costituisce una sorta di patto tra l'animale umano che li accoglie e loro. Lo dico perché, e ti invito a rispondere a questo nostro ascoltatore che si chiama Flavio, che dice: chiedo perché non capisco, uccidono dei maiali infetti in zona ad alto rischio di peste suina, si tratta di misure precauzionali in zona ad alta produttività, qual era l'alternativa? Accettare il rischio e derogare alla norma emergenziale per sostenere la pietas verso i maiali? Che cosa rispondiamo a Flavio, che ha bisogno di capire, come giustamente, insomma, non è così comune pensare al maiale come un compagno di strada e non come un prosciutto, ahimè.
Se dovessimo pensare che tutto quello che la legge dice corrisponde a giustizia, allora ovviamente io su questo avrei parecchio da dire. Sì, la legge prevedeva quello, noi eravamo un focolaio di peste suina, perché all'interno del santuario era entrata la peste suina, perché eravamo circondati da allevamenti infetti. La differenza forte e chiara è che i maiali all'interno del nostro rifugio non erano maiali che sarebbero mai stati movimentati, non sarebbero mai diventati alimento per qualcuno, erano maiali che avevano dei contatti limitati con pochissime persone, che avevano preso tutte le precauzioni e tutte le norme di biosicurezza, e quindi era una situazione completamente diversa da quella di tutti gli altri allevamenti circostanti, dove sono stati sterminati decine e decine di migliaia di maiali tramite camere a gas, elettrocuzioni situazione, e quindi noi abbiamo chiesto di diventare un rifugio sotto sequestro permanente fino a quando non si spegnesse questo focolaio. Abbiamo chiesto di diventare un centro di studio anche per la peste suina, visto che non si cerca di fare nulla per curarla, per capirla un pochettino di più. Abbiamo cercato quindi di chiedere tutte queste cose, ovviamente ci sono state chiuse tutte le porte in faccia, e ovviamente noi quindi abbiamo percorso la strada della resistenza. Perché il rifugio appunto non rappresentava assolutamente una problematica per l'esterno. Tutte le persone che frequentano il rifugio non frequentano boschi, cacciatori, allevamenti, eccetera, eccetera. Quindi noi eravamo un'isola dove il problema è stato portato dall'esterno, da chi spargeva i liquami degli allevamenti all'esterno dei nostri campi, eccetera, eccetera, chi passava continuamente con trattori che arrivavano dagli allevamenti che ci circondavano, da quell'allevatore che ha omesso la morte di 400 suini a 3 km da noi e ha mobilitato gli altri 600 del suo allevamento spostandoli in giro per tutta la provincia e non solo. Quindi noi ci siamo opposti fortemente a tutto questo, anche perché poi quello che ci dicevano, ovvero che i nostri maiali sarebbero morti dopo una settimana, eravamo arrivati al 20° giorno e 9 di loro erano ancora in vita. Quindi tutto questo dimostrava che la narrazione, quello che loro sapevano con riferimento agli allevamenti, era riferimento agli allevamenti. Noi eravamo e siamo completamente un'altra cosa, quindi noi siamo certi che qualcuno di loro ce l'avrebbe fatta, e su questo noi abbiamo ovviamente impostato tutta la nostra battaglia.
Certo, peraltro una battaglia che riguarda tutti i rifugi che ospitano appunto questi animali. Senti, Diego ci scrive: ma state parlando di persone o animali? Commemorazioni, ricordare chi non c'è più, mi pare decisamente esagerato. Poi però aggiunge: ovviamente sono anche d'accordo sul tema portato nella trasmissione, ma rifiuto la visione antispecista che proponete. Vuoi dire qualcosa, Diego?
Sono assolutamente punti di vista, ovviamente è proprio questo, cioè la visione antispecista è proprio questo, nessuna distinzione di specie. Io penso che questa sia una trasmissione che pone all'ascolto tante persone che si battono magari su anche tante altre oppressioni così, ma probabilmente molte di queste persone diciamo contestano ad esempio dei personaggi politici che mettono il prima, ad esempio prima gli italiani, i loro slogan politici, tutte queste cose. Ecco, noi quando facciamo questo e diciamo prima gli uomini e non gli animali, facciamo esattamente la stessa cosa. Il soggetto dell'oppressione è differente, ma la matrice dell'oppressione, cioè l'idea di queste oppressioni, è la stessa. Quindi noi l'antispecismo è questo. Per noi il fatto che lui si faccia la domanda persone o animali, per noi definiamo anche persone, perché un individuo è un individuo. Quindi nel momento in cui c'è una relazione forte con un individuo, quello che possa essere un individuo umano o non umano, per noi è esattamente la stessa cosa. E i santuari fanno anche questo, i santuari portano concretamente un'altra visione culturale che si oppone alla cultura oppressiva e specista che ci circonda, in cui tutti noi siamo cresciuti, io stesso, tutte le persone dei rifugi, ma noi concretamente con un'utopia qui ed ora, che è proprio il nostro rifugio, dove c'è questa meravigliosa condivisione di specie, una vita di condivisione di specie, dimostriamo che un altro mondo è possibile, che un'altra cultura è possibile, e quindi invito questa persona che magari non accetta quello che sto dicendo di visitare un rifugio e prendersi del tempo per vedere come funzionano le cose all'interno di un rifugio e ascoltare le storie e tutta la cultura, la filosofia, i valori che stanno dietro a un luogo come quello.
Senti Roberto, visto che l'Unione Europea ha sostanzialmente tolto, diciamo, le misure emergenziali sulla peste suina africana proprio in Piemonte e in Lombardia, questo può avere qualche influsso benefico per i rifugi?
Ma allora,
e soprattutto che cosa possiamo dire in più su questa cosa?
Ma guarda, ovviamente c'è stata la mobilitazione di tutto il comparto produttivo perché le restrizioni erano ancora attive, quindi ad esempio intorno a noi tutti gli allevamenti erano ancora vuoti, non c'erano più suini intorno a noi, e questa cosa ha ovviamente abbassato la presenza, praticamente ha quasi annullato la presenza della peste suina africana nella nostra zona. Quindi il concetto è chiaro: non ci sono gli allevamenti, la peste suina praticamente scompare e rimane in qualche bosco che colpisce qualche cinghiale, e quindi cosa che probabilmente alle persone non interessa neanche minimamente. Però ovviamente si era fermato il comparto produttivo, loro sono stati foraggiati con indennizi che a questo punto iniziavano a mancare, e quindi a quanto pare tutte le restrizioni verranno tolte, che hanno una piccola ripercussione sui rifugi, ovvero molti dei rifugi della Lombardia e del Piemonte in questo momento erano ancora chiusi alle visite, quelli che avevano dei suini potranno ovviamente riaprire, ma ovviamente noi lo facciamo sempre con l'idea, i rifugi lo fanno, noi possiamo aprire se ci sono le condizioni di sicurezza per gli certo. animali che vengono ospitati. Quindi al di là di quello poi ogni singolo rifugio andrà a valutare se aprire, non aprire, eccetera, eccetera. Però sostanzialmente sì, questa cosa potrebbe avere una piccola ripercussione positiva, ma diventa negativa perché verremo circondati ancora da centinaia di animali stipati in quelle che sono delle bombe di certo, epidemiologiche.
Certo, certo, certo. Senti, Roberto, ecco, a questo proposito, insomma, proprio anche sulla vicenda di Sairano si è sviluppato ancora di più quella che è la rete dei santuari degli animali liberi, no? E ci sono state delle battaglie, delle richieste molto specifiche. A che punto siamo? Ce la facciamo? Che disastro, lo so.
Quella che ti devo dire, purtroppo, Cecilia, la risposta è sempre quella che ti ho dato un anno fa, che ti ho dato 18 mesi fa, eccetera, eccetera. Ovvero, non è ancora cambiato assolutamente niente. Ovvero, dopo il primo riconoscimento avvenuto nella primavera del 2023, dove siamo stati finalmente riconosciuti come rifugio permanente, altrimenti detto santuario, non c'è ancora una struttura normativa che tuteli i rifugi anche in caso di queste pseudo, io le definisco così, emergenze sanitarie, ovvero emergenze economiche. Quindi siamo andati avanti attraverso la rete di santuari, avere degli incontri, e siamo esattamente allo stesso punto. Quindi nel momento in cui dovesse accadere un'altra cosa, un altro evento come quello accaduto a Sairano per PSA o qualsiasi altra tipologia di problematica, la reazione delle istituzioni sarebbe esattamente la stessa. Quindi non ci sono in questo momento reali tutele,
segnali, figuriamoci. Peraltro,
noi andiamo avanti la nostra battaglia cercando il dialogo. Noi cerchiamo sempre quello, cerchiamo certo. di parlare, cerchiamo di arrivare a un punto di giusta mediazione, ecco.
Allora, io ringrazio tantissimo Roberto Manelli dell'associazione Progetto Cuori Liberi di Sairano. Ricordo che questa sera al Cinema Beltrade di Milano è ancora possibile prendere i biglietti per il film Cuori Liberi, che racconta bene tutta la vicenda, e che oltre, insomma, se andate sul sito anche della rete dei santuari degli animali liberi trovate i vari appuntamenti, ma domani alle 21 a Sairano, concentramento, diciamo così, davanti al cimitero di Sairano, per insomma un ricordo anche dei cari ospiti, ahimè traditi 2 anni fa. Grazie Roberto, un abbraccio grosso.
Grazie Cecilia, grazie di portare questa tematica nella tua trasmissione, grazie di cuore davvero, grazie mille.
Un abbraccio, e io salutando Roberto dico anche che c'è un comunicato di LEAR che ci fa sapere che è stata trovata un'orsa morta a Trento, sarebbe stata vista in aria nella bassa Val di Sole, è stato recuperato il corpo dell'animale e naturalmente ci saranno perizie per capire che cosa è successo. Certo, il sospetto, come sempre, di bracconaggio ci accompagna come un incubo, come non bastasse la caccia legalizzata che riprende, lo ricordo, domenica 21 settembre, ahimè. Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti, vi augura un buon fine settimana e ci sentiamo lunedì. Voi ricordate che c'è sempre armadillo@radiopopolare.it a cui potete scrivere in qualsiasi momento del giorno o della notte. Ciao! Ciao a tutte e tutti.